Gaga. Mocha.
Radio Gaga.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Francesca, buongiorno gentili ascoltatori, benvenuti alla 14ª puntata della 12ª stagione di Radio Mocha. Senti anche te l'aria natalizia che si spande nel nostro
paese? Assolutamente, ormai ci sono già lucine da festa a Babbo Natale appese alle finestre e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo a entrare nel clima natalizio e noi continuiamo ad accompagnare tutti, ascoltatrici e ascoltatori, con le nostre trasmissioni di Radio Mocha.
Però posso iniziare a mettere qualche musica di Natale o secondo te è troppo presto?
Ma senti, io dico che si può, anche perché gli ultimi anni, insomma negli anni che ho vissuto in Austria, cominciavamo il 1° novembre con i mercatini che finivano dopo Natale, quindi credo che un mese e mezzo sia doveroso.
Detto queste cose fondamentali, no? Per partire, parliamo un po' di quello che ascolteremo. Ascolteremo due rubriche curate da Franco. La prima è un'intervista e la seconda è la sua rubrica. Partiamo dall'intervista.
Questa settimana Franco ha intervistato Giorgio Pezzin, che è un fumettista italiano, ha scritto oltre 200 storie e fumetti per la Disney e abbiamo l'onore e il piacere di averlo con noi a Radio Mocha, ma non solo.
Sì, perché giovedì 16 dicembre alle ore 21, come già avevamo anticipato la scorsa puntata, ci sarà un caffè scienza totalmente dedicato ai paperi, dal titolo Paperi e comunicazione, che vedrà presente, oltre Giorgio Pezzin, anche Alex Bertani, che appunto abbiamo intervistato la scorsa settimana, e Giorgio Cavazzano, che è un disegnatore.
Quindi, per avvicinarci un pochino alle tematiche del caffescienza, abbiamo pensato di sentire un po' cosa ha da raccontarci.
Bene, abbiamo oggi Giorgio Pezzin, che sarà anche uno dei protagonisti del prossimo caffescienza giovedì prossimo, insieme a Giorgio Cavazzano e Alex Bertani, tutti legati all'ambiente di Topolino come rivista, ma soprattutto dei paperi, perché ovviamente noi, seguendo Don Rosa, aborriamo Topolino e invece siamo fanatici dei paperi. Ciao Giorgio.
Ciao Franco, grazie.
E ci hai tradito però, vero? Qualche volta hai scritto anche delle avventure di Topolino.
No, le ho scritte molto di Topolino, devo dire che mi sono diviso equamente tra paperi e topi, però i paperi insomma sono il primo amore, devo dirlo, quindi sono più complicati da disegnare, no? Perché sono troppi in realtà, il problema è che bisogna metterne sempre 4 o 5 nella vignetta, quindi questo è un discriminante importante sulle avventure, insomma.
Ho capito. Senti, dunque te sei uno dei miei idoli perché hai scritto delle avventure divertentissime e con grossa componente anche tecnologica, idee avveniristiche. Anche perché forse hai una formazione un po' più tecnica rispetto a quello di tanti altri autori, no?
Sì, beh, diciamo che io è un'attività che si può fare anche insieme ad altri lavori. Infatti, quasi tutti gli sceneggiatori Disney, quasi tutti hanno un secondo lavoro, no? Adesso non so quale sia il primo o il secondo. Nel mio caso doveva essere il secondo, perché la mia idea era di diventare ingegnere civile e fare fumetto durante l'università. Poi in realtà ho continuato a farlo e mi sono stufato prima dell'ingegneria, quindi ho smesso di fare l'ingegnere perché in Italia appunto non servono gli ingegneri, mentre servivano gli sceneggiatori di Topolino, no? E quindi ho avuto questa opportunità, ho fatto anche altre cose nel frattempo, cioè, però alla fine insomma sono 50 anni che bene o male mi occupo di fumetto e ben 40 di fumetto Disney, insomma, quindi è stata una bella avventura ed è tuttora una bella avventura, insomma.
A volte le tue avventure nascono da un'idea, che ne so, i campi galleggianti, il ricatto meteorologico, no, c'è un nucleo fondamentale e poi si svolge tutta l'avventura, arrivano i bassotti, arriva la Rocker Duck e così. Ecco, come nascono appunto queste avventure?
Allora, il problema è che per tutti gli sceneggiatori il problema è avere degli spunti. Io di storie di Topolino ne ho scritte più di 400, 450 e quasi 900 in tutta la mia carriera di vari personaggi, editori, eccetera. Quindi il problema di trovare gli spunti è veramente assillante, no? Quindi io compravo e compro tutti i libri che trovo con delle cose strane. È chiaro che il settore tecnologico è quello che presenta le migliori novità, no? Perché di fatto ogni anno ci sono delle novità proprio tecnologiche, cose nuove che si fanno, problematiche che si devono risolvere. Quindi quello è un bel settore. E io leggo tutti i giornali, ovviamente, mi piace anche la divulgazione scientifica, mi piace molto la scienza, quindi questa è una cosa fondamentale per me, no? E ovviamente leggo una scienza semplice da capire, perché non vado molto in profondità, però le problematiche e la bellezza poi anche della mente umana, no? Che riesce a risolvere i problemi man mano, questo mi ha sempre affascinato. Per cui ecco che Paperone è il personaggio perfetto per questo, perché lui ha i soldi, ha la necessità di risolvere dei problemi, ha la capacità, tecnologica, perché c'è Archimede, no? E poi ha i suoi centri studi, ma poi soprattutto lui, diciamo così, ha questa energia vitale che lo spinge a esplorare, a essere curioso, a lanciarsi, no? Lui così avaro, questa sembrerebbe una quasi una contraddizione, però in realtà lui è avaro, ma non è stupido, nel senso che non è, lui si lancia e ci mette dei soldi, si impegna nelle cose. Quindi questi sono gli strumenti perfetti per creare storie di questo genere. Non ci sono arrivato, diciamo così, subito. Io ho letto moltissimi Topolini da bambino, leggevo i giornali, perché allora c'erano solo quelli. Quando io ero ragazzino, negli anni 50, non c'era praticamente la televisione, non c'erano i videogiochi, non c'erano ovviamente i social network, tutte quelle cose lì, c'erano soltanto i fumetti, che tra l'altro erano anche appena cominciati, perché io mi ricordo ancora le strisce di Tex pubblicate con tre vignette alla volta, cioè neanche la pagina intera, no? Quindi era proprio obbligatorio leggere i fumetti, ne ho letti moltissimi, mi ero fatto questa mentalità e quindi è stato anche abbastanza semplice poi costruirli e farli, insomma, tutto lì.
Ecco, uno dei temi che mi piacerebbe discutere nel prossimo Caffè Scienza è proprio quello di utilizzare i fumetti e ovviamente anche i miei amati paperi proprio per la comunicazione, quindi chiaramente per l'entertainment, insomma per divertirsi sono sempre stati. Però ultimamente abbiamo fatto anche il Caffè Scienza con gli amici del CNR, ci sono in questo momento alcune iniziative che cercano di usare i fumetti per raccontare anche la scienza, però te Giorgio mi dicevi fuori onda che ovviamente il tabù è sempre quello, appena mettiamo una formula vengono subito considerati troppo difficili.
Sì, devo dire che la Disney comunque si è sempre prestata a queste attività, perché tante volte nel Topolino sono state pubblicate delle storie chiamate sponsorizzate, dove praticamente loro trattavano un argomento preciso anche di scienza, anche di divulgazione, no? Di economia, mi ricordo, di finanza, di risparmio, cioè varie cose, no? E io considero che anche le mie storie siano state sempre un po' di divulgazione, cioè io ho sempre cercato di divertire prima di tutto, ovviamente, no? Perché i personaggi, però insomma mi è sempre piaciuto anche cercare di dare qualche messaggio, qualche motivo di riflessione, se non altro, no? Perché in effetti l'idea dei campi galleggianti, per esempio, non è una brutta idea di per sé, perché infatti, per esempio, proprio oggi ho letto sul giornale, sulla Repubblica, che stanno costruendo una città galleggiante, no? Che sarà pronta nel 2025. E questo è un esempio classico, cioè io i campi galleggianti poi li avevano anche un anno fa, ho letto un articolo sul giornale, mi pare in Norvegia, che stanno pensando di farli anche là. Quindi non è un'idea proprio peregrina di pura fantascienza, insomma, è una idea di tecnologia. È chiaro che io non so adesso se ci sono tutte le problematiche risolte e quali sono i problemi che ne verrebbero fuori. Anch'io l'ho trattata in modo molto marginale, insomma. Però in effetti è un modo per informare le persone e si può andare anche molto in profondità. Per esempio, in una delle ultime storie di Top the Tops, che è un altro mio personaggio che sarebbe tipo un Indiana Jones, tanto per capirci, no? Che esplora il mistero, esplora le cose. Ho affrontato l'argomento della morte, per esempio, e della vita eterna. È chiaro che tutto si risolve in due o tre vignette, due o tre accenni. Però la persona, e sono molti, devo dire, che leggono le storie, io poi ho letto i commenti alla storia che sono, che vengono fuori sui vari social, eccetera, e molte persone hanno colto le problematiche che sono legate, per esempio, alla vita eterna, al fatto di essere, per esempio, mortali o immortali, se sia possibile arrivare a vivere per sempre, per quale motivo la natura, per esempio, ha selezionato la morte invece della vita eterna, no? E quindi, per carità, sono argomenti che andrebbero poi trattati in modo più, ci sono tanti sfaccettature, certo. Però perlomeno si butta giù un sasso nello stagno e qualcuno comincia a pensarci. Per Disney posta cosa qua, l'argomento era veramente assurdo e credo che, e mi ha molto stupito che ne abbiano parlato, però è un fatto positivo sicuramente.
Bene, ti farà piacere sapere che proprio all'Università di Firenze hanno sviluppato una serra galleggiante, quindi diciamo sei in qualche maniera stato anticipatore. Ecco, a questo proposito ti volevo domandare, ti ha qualche volta stupito di aver anticipato qualche cosa? Io so che l'hai fatto per esempio sulla nuova glaciazione, il ricatto meteorologico che già scritto negli anni 70, se non sbaglio, no? E anticipano molti dei temi di oggi.
Sì, allora io adesso ho detto fra noi, non è proprio una grande anticipazione, nel senso che io queste cose qua mi vengono in mente perché ho letto qualcosa, avevo visto qualcosa, avevo magari qualche... non leggo riviste inglesi, però so che per esempio in America ci sono, e poi ci sono riviste di grande divulgazione anche in Italia, quindi io queste cose qui le avevo viste come spunti, non sono tutte farina del mio sacco, no? È chiaro che il mio sacco poi è che le elaboro, cioè le prendo, no? Le prendo e comincio a ragionarci un po' sopra, mi informo un po', tra l'altro adesso è anche facile informarsi perché internet ovviamente ti dice tutto quello che serve, però negli anni 60-70 era molto più difficile, quindi bisogna andare in biblioteca o in libreria a cercare qualcosa, eccetera, riviste soprattutto. Quindi il mio merito è stato quello di aver percepito che c'era l'argomento in giro, no? Di averlo preso, perché io ero sempre la disperata ricerca di spunti, e dopo di averlo un po' sviluppato e trasformato ovviamente in una storia divertente, quello è il mio merito. In realtà io non ho anticipato nulla, perché queste cose qui ho scoperto adesso, per esempio proprio qualche mese fa, che già nel primi del Novecento, no? Noi sappiamo, per esempio, è un argomento questo qui che va bene, andiamo un po' fuori, però per far capire, il problema della visione della realtà, no? Io leggevo tempo fa che è il nostro cervello che crea la realtà, no? Perché noi in realtà, la realtà è fatta di cosa? Di campi elettromagnetici, di variazioni di pressione, di reticoli cristallini. Quindi la realtà in effetti sarebbe come lo schermo di un televisore senza l'antenna, quella sarebbe. No? È il nostro cervello che in realtà interpreta questi segnali che gli vengono dai sensi e costruisce il mondo come noi lo vediamo, no? Ora, questa visione del mondo che hanno solamente quelli che riflettono, perché effettivamente io fino a qualche anno fa non ce l'avevo, era già stata compresa nel 1900 e qualcosa, quando i fisici avevano scoperto l'infinitamente piccolo, cioè l'atomo, quelle cose lì, cioè queste, come si può dire, queste derivazioni dalla teoria fisica, no? Loro le avevano già capite, quindi in realtà noi non abbiamo... E poi andiamo a vedere magari che già Platone, per dire, oppure Democrito, non avevano già intuito queste cose qui. Certo, non avevano gli strumenti, però è difficile scoprire veramente qualcosa di nuovo, e sicuramente c'è sempre qualcuno che è arrivato prima. Questa è la
No, quello senz'altro, per contarlo in una maniera nuova è la parte
il merito nostro è forse di riportarlo in attualità e di convertirlo in un linguaggio che può essere compreso oggi, queste cose qua. Quindi questo, ecco, per esempio, poi questa cosa qui che ti dicevo prima del cervello che costruisce la nostra realtà, no? In effetti io l'avevo intuita, nel senso che da giovane, non avendo molti mezzi, no? I miei erano artigiani, mio padre era un artigiano, io non avevo soldi, però mi piaceva moltissimo immaginare di avere le cose, no? In effetti io, per esempio, facciamo un'ipotesi, se volevo comprarmi, avessi voluto comprarmi una barca, no? Una barca a vela, che era una passione che avevo in gioventù, io non avevo i soldi per comprare una barca a vela, non abitavo vicino al mare, ma non avevo avuto neanche la possibilità di gestirla, insomma. Allora io mi immaginavo di costruirmi una barca a vela, mi facevo i progetti, disegnavo le centine, mi informavo sulle riviste, decidevo che tipo di vernice di colla usare, diventavo espertissimo di questa cosa, mi costruivo la barca a vela, mi immaginavo che andavo a regattare con la barca, poi mi immaginavo anche tutte le rogne conseguenti, no? Cioè quando piove dentro, devi pulirla, devi portarla lì messaggio, devi spendere. Alla fine mi stufavo di avere la barca a vela ed ero contento, ed ero finito. Questo vuol dire, cosa vuol dire questo? E questo sarebbe una lezione molto importante che mi piacerebbe riportare in una storia, che tutto quello che esiste in realtà è dentro di noi, è dentro di noi. Noi non abbiamo bisogno delle cose o degli oggetti, abbiamo bisogno solamente delle informazioni, dobbiamo vedere la televisione e dopo noi dovremmo gestirsele nella nostra testa. Quindi questo, il consumismo, queste cose qui sono tutte cose che potremmo tranquillamente eliminare, e spero che arriveremo, ma non lo so se ci arriveremo, a un mondo diverso in cui ci sia una concezione della vita più, diciamo così, intellettuale, perché è dentro di noi che abbiamo il mondo, ce lo facciamo noi il mondo, e quindi possiamo farcelo come vogliamo, no? Sarebbe molto bello questo, però un messaggio, vedi, che anche questo, come faccio a tradurlo? Non è facile, anche perché si va a scontrare con delle convinzioni, con delle, diciamo così, anche gruppi di interesse, perché se cominciamo a parlare di non consumare, già gli sponsor di potenziali cominciano a protestare, capisci? Quindi
certo, anzi, è proprio un tabù. Perfetto, grazie Giorgio, e diamo quindi appuntamento a tutti giovedì prossimo alle ore 21 sul canale di Caffescienza.
Grazie a te, ciao.
Qua la vita a Paperopoli è un gran ballo. Corri, voli in aeroplano, ma che spallo. Storie di paperi, ma che bei paperi. Da te ogni giorno c'è una nuova storia misteriosa.
Bene, invece la seconda parte della puntata è dedicata alla rubrica di Franco, dal Big Bang all'Antropocene. Io ti dico il titolo, non so se i nostri ascoltatori capiranno, ma sicuramente Franco, nella sua spiegazione, ci chiarirà un po' le idee. Il titolo è Salviamo i gatti intrecciati dalle violenze quantistiche. Sentite un po'.
Radio Moca presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 14. Salviamo i gatti intrecciati dalle violenze quantistiche. Continuiamo il nostro percorso nella fisica quantistica. Parleremo di particelle intrecciate, di monete che attraversano gli specchi, violenteremo gatti e finiremo abbaiando. Nel mezzo scopriremo che i fotoni non viaggiano sempre alla velocità della luce e nemmeno in linea retta, mentre gli oggetti macroscopici annusano qua e là mentre si muovono. Tanto per cambiare, sarà una puntata molto impegnativa. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, le regole della fisica quantistica sono abbastanza simili a quelle di un sistema che si possa descrivere in termini probabilistici. Ripartiamo da qui, pensando per esempio a lanciare delle monete o dei dadi. Per una sola moneta abbiamo due possibilità, testa o croce. Lo spazio di probabilità è a due componenti e ovviamente o viene testa o viene croce, per cui la somma delle due componenti dà 1. Non sappiamo se la moneta si è truccata o no, per cui non è detto che la probabilità sia del 50%. Per esempio, la moneta potrebbe essere magnetizzata e potremmo avere una calamita sotto il tavolo. Tra l'altro, studi accurati mostrano che per monete vere non truccate, la probabilità che esca testa non è esattamente del 50%, sia perché può dipendere da come si lancia la moneta, se fa poche rotazioni, sia perché le monete portano dei rilievi diversi nelle due facce e, a seconda se il lancio comporti o meno una parte in cui la moneta ruota sul suolo, può cadere con più probabilità da una parte o dall'altra. Se adesso lanciamo due monete, il numero di possibili risultati aumenta. Adesso abbiamo testa testa, testa croce, croce testa e croce croce. Quindi il nostro spazio di probabilità questa volta è dato da quattro componenti. Di nuovo, la somma delle probabilità deve fare 1. Se le monete sono indipendenti, la probabilità di avere, per esempio, testa testa è il prodotto della probabilità che la prima moneta faccia testa e che la seconda pure faccia testa. Si dice che lo spazio di probabilità si fattorizza. Ma le monete potrebbero interagire, per esempio potrebbero essere magnetizzate, oppure semplicemente perché dove ce n'è una non ci può stare l'altra. In questo caso la probabilità non si fattorizza. Prendiamo adesso delle monete quantistiche, che sono per esempio date dallo spin di un elettrone, che è associato anche a un momento magnetico. Per un solo elettrone abbiamo due stati, spin su e spin giù, che noi abbreveremo con su e giù. Però non possiamo dire che l'elettrone sta o su o giù, come per la moneta, perché mentre possiamo osservare la moneta senza disturbarla, o almeno senza disturbarla abbastanza da farla girare, lo stesso non può essere fatto per l'elettrone. Quindi non è corretto assumere che quello che vale per una moneta valga anche per un elettrone. Le regole elaborate nella scorsa puntata ci dicono che dobbiamo prendere una funzione complessa a due componenti, associate a su e giù. Il modulo quadrato di ogni componente dà la probabilità che si osservi l'elettrone in quello stato e, come prima, la somma delle probabilità deve fare 1. Però, se facciamo l'osservazione, fissiamo l'elettrone in quello stato, per cui ogni successiva osservazione, se non è intervenuto nulla nel frattempo a disturbare l'elettrone, darà sempre lo stesso risultato. Questo esperimento è stato fatto da Stern e Gerlach nel 1922, facendo passare degli elettroni in un campo magnetico disomogeneo che, come abbiamo visto nella puntata sull'elettricità e il magnetismo, è capace di esercitare una forza su dei dipoli magnetici, in una direzione o nell'altra, a seconda dell'orientamento del dipolo. Attraversando il campo magnetico, il fascio di elettroni si divide in due, spin su e spin giù. Questo significa che gli elettroni, diversamente da quanto farebbero delle calamitine, non hanno il loro momento magnetico orientato a caso, altrimenti si avrebbe avuto una dispersione del fascio e non una separazione in due. Se poi si fa passare uno dei due fasci in un altro campo magnetico, il fascio non si divide più, gli elettroni mantengono l'orientamento. Abbiamo parlato di due stati lungo una certa direzione, ma lo spin può anche essere orientato in altre direzioni. Sempre Stern e Gerlach fecero anche questo esperimento. Prima divisero il fascio secondo la direzione verticale e poi fecero passare uno dei due fasci in un campo magnetico ortogonale al primo in direzione orizzontale. Il fascio spin su si divise in due, the spin destra e spin sinistra. La domanda era, questa misura orizzontale ha alterato l'orientamento verticale oppure no? Il terzo esperimento consistette nel far passare uno di questi fasci polarizzati orizzontalmente di nuovo in un campo magnetico verticale. Nonostante che all'inizio il fascio fosse composto da elettroni tutti con lo spin su, adesso si divise di nuovo in due. Gli elettroni avevano dimenticato l'orientamento verticale. Esperimenti simili si possono fare con i fotoni. Descriviamo un esperimento simile a quello della doppia fenditura, ma con i fotoni. Per i fotoni si ha che la loro direzione di polarizzazione rimane la stessa se rimbalzano su uno specchio, mentre viene ruotata di un certo angolo se attraversano un vetro, angolo che dipende dallo spessore del vetro stesso. Supponiamo di avere vetri che ruotano la direzione di polarizzazione di 90 gradi. Possiamo costruire anche degli specchi parzialmente riflettenti, per cui un fascio viene diviso in due, metà fascia attraversa lo specchio, ruotando la direzione di polarizzazione, e metà viene riflesso. Se questo specchio semiriflettente è messo a 45 gradi, il fascio si divide in due. Uno prosegue dritto e l'altro gira ad angolo retto. Usando poi degli altri specchi normali, possiamo rideviare questi fasci in maniera che si intersichino in un punto. Se nel punto di intersezione mettiamo un altro specchio semitrasparente, sempre a 45 gradi, abbiamo che metà del fascio che aveva attraversato il primo specchio attraversa anche il secondo, mentre metà di questo rimbalza, e lo stesso fa il secondo fascio. Mettiamo un detettore su ognuno di questi fasci riuniti. Il primo detettore misura quanti fotoni hanno attraversato il primo specchio e sono rimbalzati sul secondo, o sono rimbalzati sul primo e hanno attraversato il secondo. Mentre il secondo detettore misura i fotoni che hanno o attraversato tutti e due gli specchi o sono rimbalzati su entrambi. Ora, se i fotoni fossero monete e il 50% di loro passassero dallo specchio semitrasparente mentre l'altro 50% rimbalzasse, entrambi i detettori misurerebbero la stessa quantità, metà del fascio. Invece per i fotoni è diverso. Supponiamo che partano come frecce verticali dirette verso l'alto. Quelli che rimbalzano rimangono frecce verticali, mentre la direzione di polarizzazione di quelli che attraversano lo specchio viene girata di 90 gradi e quindi diventa orizzontale. Se attraversano un altro specchio, subiscono un'altra rotazione e finiscono a testa in giù. Ora, le regole della fisica quantistica dicono che dobbiamo prima fare la somma delle frecce sui possibili cammini e poi prendere il modulo quadrato della lunghezza della freccia risultante. Nel detettore che misura i fotoni che sono passati da un solo specchio semitrasparente, arrivano tutte frecce orizzontali e quindi si sommano. In quello che misura fotoni che o non sono passati da nessuno specchio, quindi freccia in su, o sono passati da due specchi, quindi freccia in giù, si ha che la somma è zero e quindi non si misura nessun fotone. Se blocchiamo uno dei fasci intermedi, mettiamo quello che è passato dal primo specchio, allora sul secondo specchio arrivano tutti i fotoni con la freccia in su, e sul detettore arriva una sola freccia e quindi entrambi misurano metà dei fotoni di quelli che sono rimbalzati, ovviamente. Ovvero i fotoni non passano o rimbalzano sullo specchio, bensì passano e rimbalzano contemporaneamente. Se invece di bloccare il fascio misuro la sua polarizzazione, anche in questo caso fisso lo stato del fotone e non ho più interferenza e il detettore, che non misurava niente, improvvisamente ricomincia a vedere il 50% dei fotoni. Se adesso prendiamo due elettroni, dobbiamo descrivere il loro spin rispetto a un asse con una funzione complessa a quattro componenti, su-su, su-giù, giù-su e giù-giù. La somma del modulo quadro delle quattro componenti dà sempre 1. Nel caso in cui due elettroni siano indipendenti o che abbiano interagito in maniera diversa con il mondo esterno, la funzione si riduce al prodotto delle funzioni dei due elettroni, ma non è sempre così. Supponiamo per esempio che i due elettroni siano stati espulsi insieme dallo stesso livello di un atomo. Dato che, come vedremo, su tale livello gli elettroni hanno sempre spin opposto, la funzione ha solo due componenti diverse da zero, su-giù e giù-su. Se gli elettroni non interagiscono con altri oggetti, inclusi i fotoni, rimarranno in tale stato, anche se si allontanano. Se a un certo punto misuriamo lo spin di uno di loro, e lo troviamo per esempio su, allora l'altro, per certo, avrà lo spin giù. Ma non è che ce l'aveva anche prima, è come per i fotoni nell'esperimento di cui sopra. Se usiamo questi elettroni per fare esperimenti di interferenza, possiamo far vedere che stanno contemporaneamente nello stato su e giù, come i fotoni stavano contemporaneamente nello stato freccia verticale e freccia orizzontale. Ora, il fatto che misurando lo stato di un elettrone vada a fissare lo stato di un altro, anche a grande distanza, dava tantissima noia ad Einstein, perché era come se due elettroni comunicassero a velocità infinita. Però tutti gli esperimenti hanno mostrato che lo fanno, o meglio, che non si può descrivere lo stato di un solo elettrone se questo è intrecciato, ovvero entangled, con un altro o con molti altri. È per esempio il caso del gatto di Schrödinger. L'esperimento ideale è quello di avere un atomo instabile che decade emettendo un elettrone e il suo spin, se misurato, può stare su o giù. Se l'apparato misura spin su, apre una fiala di veleno. Il tutto è messo in un recipiente isolato insieme a un gatto. È vero che il gatto misura lo spin con il fatto di essere vivo o morto, ma per noi tutto l'apparato, compreso il gatto, è entangled, il che vuol dire che lo spin è contemporaneamente su e giù e il gatto è contemporaneamente vivo e morto. Potremmo far passare il gatto vivo e morto attraverso delle doppie fenditure o specchi semitrasparenti e fargli fare interferenza e quindi capire se è veramente o vivo o morto oppure entrambe le cose. Dato che è brutto violentare così i gatti, l'esperimento è stato fatto con oggetti sempre più grandi, fino alle proteine, virus e molecole di fullerene, che sono composte da 60 atomi di carbonio. Ed è sempre venuto fuori che la fisica quantistica continua a valere anche per oggetti macroscopici, a patto però che le varie possibilità non interagiscono con altre cose, ovvero a patto che non si guardi per vedere come sta il gatto. Sulla base di queste proprietà possiamo costruire linee di trasmissione sicure, perché se qualcuno prova a guardare cosa viene trasmesso ce ne accorgiamo subito, e questa è la base anche della crittografia quantistica. Possiamo anche teletrasportare lo stato quantistico di un sistema istantaneamente e a grande distanza. Peccato però che per farlo abbiamo bisogno di portare prima a destinazione degli oggetti quantistici intrecciati con quelli che abbiamo qui. Quindi questo teletrasporto quantistico non serve alla ciurma di Star Trek. Una pausa e poi riprendiamo. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high. Il teletrasporto in realtà è un problema anche nella fantascienza. Primo, perché non è chiaro se si teletrasporta il corpo o solo l'informazione per ricostruirlo. Nel primo caso, tanto vale prendere un razzo, sempre di accelerare materia si tratta, quindi con tutte le limitazioni sulle velocità. Se trasportiamo solo l'informazione, abbiamo il problema di cosa fare del corpo, ovvero è una specie di omicidio alla fine. Comunque, per riassemblarlo, dobbiamo conoscere accuratamente posizione e velocità di ogni particella. Peccato che la meccanica quantistica lo vieti, è il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg. E per questo nel manuale tecnico di Star Trek c'è scritto che l'Enterprise usa dei compensatori di Heisenberg per fare il teletrasporto. Una volta un giornalista domandò a uno dei tecnici di Star Trek: ma come funzionano questi compensatori di Heisenberg? E il tecnico rispose: molto bene, grazie. Ma c'è anche di più. La funzione d'onda non è in alcun modo osservabile di per sé. È osservabile solo il suo modulo quadrato. Questo vuol dire che non posso sapere l'orientamento della freccia, solo l'angolo relativo tra due frecce. Per questo non è possibile clonare uno stato quantistico. Quindi il teletrasporto alla Star Trek, oltre ad aver bisogno dei compensatori di Heisenberg per evitare il principio di indeterminazione, ha anche bisogno di qualche altro fantomatico meccanismo per intrecciare di nuovo tra loro le particelle. Altre conseguenze della meccanica quantistica sono che i fotoni non viaggiano in linea retta e non vanno alla velocità della luce, lo fanno solo per distanze e tempi lunghi. Ovvero, prendiamo un fotone che va da un punto A a un punto B. Dobbiamo prendere in considerazione tutti i possibili cammini che vanno da A a B, compresi quelli curvi e quelli che fanno il giro intorno alla Luna. Per ogni cammino abbiamo la freccia che, come la lancetta dell'orologio, gira mentre l'orologio avanza. Il cammino dritto è quello di lunghezza più corta, e vicino a questo ce ne sono tanti poco più lunghi. Quindi le frecce associate a questi cammini arrivano tutte orientate più o meno nella stessa direzione e si sommano. Viceversa, per ogni cammino sostanzialmente più lungo, ce n'è un altro per cui le frecce arrivano in direzioni opposte e quindi si cancellano. Che succede se cerco di restringere le possibilità inserendo uno schermo con un piccolo buco? È vero che i cammini adesso arrivano tutti in fase per il punto B, ma lo fanno anche per tutti gli altri punti C posti oltre lo schermo. Ovvero abbiamo la diffusione e i fotoni si sparpagliano. Lo stesso avviene per il tempo. Possiamo considerare i cammini più veloci o più lenti della velocità della luce, ma solo quelli corrispondenti alla velocità della luce fanno interferenza costruttiva. Similmente, uno specchio funziona solo se è abbastanza grande, per cui cammini diversi, che rimbalzano in punti diversi dello specchio, fanno interferenza nella direzione giusta. Se polverizziamo lo specchio, perdiamo l'interferenza e abbiamo dispersione in tutte le direzioni, come fa essenzialmente la polvere. Questo aspetto permette di chiarire anche un mistero della fisica classica. Noi abbiamo sempre parlato di calcolare il moto di una particella usando la seconda legge di Newton, F uguale m per a. All'inizio dell'Ottocento, Eulero, Lagrange e Hamilton generalizzarono il problema, trovando che si poteva definire una funzione, detta lagrangiana, della posizione e velocità di un qualsiasi sistema e che da questa si poteva derivare il moto. Per una particella, la lagrangiana è semplicemente la differenza tra energia cinetica ed energia potenziale. Però già a metà Settecento Maupertuis aveva fatto vedere che le equazioni di Newton, e quindi anche quelle di Lagrange, si potevano derivare da un principio di minimo. Ovvero, se si considera l'integrale della lagrangiana nel tempo, questo integrale è chiamato azione, si vede che questa azione è minima per il moto che soddisfa l'equazione di Lagrange. Per una particella il moto vero è quello per cui il valor medio dell'energia cinetica è uguale al valor medio dell'energia potenziale. Ma come fa una particella a sapere quale cammino seguire? Pensiamo alle formiche. Le formiche sono capaci di trovare il cammino minimo per arrivare al cibo, ma lo fanno per approssimazioni successive. La prima formica arriva al cibo per caso, facendo un moto più o meno casuale. Torna felice al formicaio, lasciando una traccia, anche qui seguendo un cammino tortuoso. La seconda formica rifà il cammino della prima più velocemente possibile, quindi tagliando le curve e raddrizzandolo un po'. Le altre continuano a raddrizzare il cammino fino a renderlo dritto. Ma la nostra particella è sola, come fa ad annusare i cammini vicini per sapere di essere su quello giusto? La meccanica quantistica ci dà la soluzione. La lancetta dell'orologio per una particella massiva non gira come per i fotoni a velocità costante, ma più o meno veloce a seconda della velocità e delle forze. L'angolo totale di rotazione è proprio l'azione, l'integrale della lagrangiana. Ma valgono le stesse regole anche per gli oggetti macroscopici. Anche una palla passa contemporaneamente per più cammini, che fanno interferenza costruttiva solo se corrispondono al minimo dell'azione, ovvero al cammino classico. Perché solo quello? Perché per trovare l'angolo dobbiamo sì prendere l'azione, ma anche dividerla per una quantità molto piccola, detta costante di Planck, sì, quella del corpo nero. E l'azione è proporzionale alla massa e al tempo. Se la massa è grande o e il tempo è lungo, solo il cammino classico conta. Ma per una particella come un elettrone, tempi piccoli come quelli necessari ad attraversare un atomo, l'azione è piccola e quindi tutti i cammini contano. Per complicare le cose, non dobbiamo solo fare la somma sui cammini della singola particella. Posso per esempio pensare che un elettrone mentre viaggia a un certo punto emetta un fotone e poi lo riassorba. Tanto non sono più obbligato ad avere fotoni che viaggiano dritti alla velocità della luce se faccio alla svelta. Ma come vedremo esistono particelle ed antiparticelle che se si incontrano si annichilano generando dei fotoni. Ma anche i fotoni possono annichilirsi e generare coppie di particelle. Quindi può succedere che il nostro elettrone generi un fotone che genera una coppia di elettrone e positrone che poi si riannichilano dando il fotone che viene riassorbito dall'elettrone di partenza. Ma può anche succedere che l'elettrone di partenza si annichili con il positrone della coppia e l'elettrone sopravvissuto riassorba il fotone, e così via. Lo stesso avviene per un fotone. Anzi, è proprio il fatto che il fotone generi tutta questa massa di particelle virtuali intorno a sé a fornire il mezzo in cui l'onda elettromagnetica viaggia. Ovvero, mentre le onde materiali, per esistere, devono avere un mezzo su cui viaggiare, le onde elettromagnetiche, ovvero i fotoni, se lo generano da soli. Che queste particelle virtuali non siano del tutto immaginarie ce lo dimostra l'effetto Casimir quantistico, misurato sperimentalmente nel 1997. Prendiamo due lastre conduttive molto vicine nel vuoto. Nel vuoto si formano costantemente particelle virtuali, la cui funzione d'onda deve annullarsi sulle piastre, dato che sono conduttive, altrimenti sarebbero assorbite e quindi misurate. Ma tra le piastre possono stare solo le onde, che sono associate alle particelle, che hanno al più lunghezza d'onda pari al doppio della distanza tra le piastre, mentre fuori dalle piastre ci possono essere onde di qualsiasi lunghezza. Però, dall'equazione di Dirac viene fuori che le particelle virtuali hanno un'energia negativa, se no sarebbero reali. Quindi, l'energia del vuoto esterno è minore di quello interno. In totale, le piastre sentono un'attrazione tra loro data proprio da queste fluttuazioni del vuoto. Passiamo adesso a vedere come sono fatti gli atomi. Consideriamo un elettrone nelle vicinanze di un nucleo, come per esempio l'atomo di idrogeno. Vogliamo calcolare la probabilità di trovare un elettrone in un certo punto ad un certo tempo. E come abbiamo già capito, dobbiamo prima calcolare la funzione d'onda, che è una funzione complessa dello spazio e del tempo, il cui modulo quadrato ci dà la probabilità. Possiamo calcolare l'evoluzione della funzione d'onda usando l'equazione di Schrödinger, che è equivalente a fare la somma sui cammini per ogni possibile combinazione. Se cerchiamo solo le soluzioni stazionarie, troviamo che l'elettrone può stare solo in certi stati, detti orbitali. Un orbitale è determinato dall'energia, dal momento angolare e dalla proiezione di questo lungo un asse, tutto quantizzato. Dato che la faccenda è complicata, vediamo gli esempi più semplici. A livello minimo dell'energia, 1, abbiamo l'orbitale 1s, che è a simmetria sferica, in cui la funzione d'onda decresce esponenzialmente, un po' come se fosse l'atmosfera intorno a un piccolo pianeta. Quindi, per esempio, per l'atomo di idrogeno abbiamo una probabilità di trovare l'elettrone che è la stessa in qualsiasi direzione e diventa esponenzialmente più piccola via via che ci allontaniamo dal nucleo. Il momento angolare è nullo, quindi non possiamo pensare a questo orbitale come se l'elettrone girasse intorno al nucleo. Piuttosto si può pensare come la sovrapposizione di tante traiettorie casuali. A livello successivo, energia 2, abbiamo di nuovo un orbitale S a simmetria sferica, però questa volta con una parte cava all'interno. Ovvero l'orbitale 2s non si sovrappone con l'orbitale 1s. Ci sono poi tre orbitali p a forma di clessidra nelle tre direzioni, con momento angolare 1 che può appunto essere diretto lungo i tre assi. Quindi livello 2 ha quattro orbitali. Passando al livello 3 abbiamo di nuovo un orbitale s, tre orbitali p e poi cinque orbitali d, di cui quattro sono a forma di due clessidre incrociate e una a forma di una clessidra con un anello. Andando avanti abbiamo oggetti sempre più strani. L'idea a questo punto è quella di riempire questi orbitali. Per farlo però dobbiamo considerare che gli elettroni sono particelle identiche, come del resto sono i fotoni. Questo vuol dire che non possiamo avere effetti misurabili se scambiamo tra loro due di queste particelle che stanno nello stesso stato. Quindi il quadrato della funzione d'onda con le particelle scambiate, che è una probabilità e quindi è osservabile, deve rimanere la stessa di quella originale. Ma se il quadrato di qualcosa è 1, il qualcosa può essere più o meno 1. Le particelle si dividono quindi in due classi, quelle per cui lo scambio comporta il cambiamento di segno della funzione d'onda, i fermioni, e quello che la lascia invariata, i bosoni. Se le particelle sono nello stesso stato, lo scambio non cambia nulla, ma un numero è uguale al suo opposto solo quando è 0, e quindi non ci possono essere due fermioni nello stesso stato. In un orbitale quindi ci possono stare al più due elettroni, uno con spin su e uno con spin giù, rispetto a una qualche direzione. Questa è l'origine della chimica. Se gli elettroni fossero bosoni, starebbero tutti nel primo orbitale. Nella prossima puntata riempiremo questi orbitali, generando concettualmente tutti gli elementi della tavola di Mendeleev, un procedimento teorico che prende il nome dal termine tedesco per costruzione, Bau. Il principio di costruzione degli atomi si chiama Aufbauprinzip, spesso accorciato. E quindi per la prossima puntata, au bau bau!
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli, regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Bene, dandovi appuntamento ancora a giovedì 16 ore 21 online, non ci resta che chiudere e salutare tutti. Un abbraccio Francesca.
A presto. And that's all, folks.